Sì, io volevo partire da un dato numerico. Questo dato consta di 9.833. Di che cosa si parla? Si parla delle persone che per carenza di disponibilità non sono state chiuse nei CIE a partire dall'inizio del 2011 per arrivare agli inizi del 2013. Da dove si prende questo dato? Si prende da un documento di cui avrete sicuramente sentito parlare negli appuntamenti carsici di cui tu, a cui tu facevi riferimento di questi giorni, da questo documento realizzato da una task force nominata dal ministro, della ministro Cancellieri, allora ministro degli interni. E che cosa è accaduto? È accaduto che uno degli argomenti portati da questa task force, da questo gruppo di prefetti, di viceprefetti e di alti funzionari delle questure e del Ministero degli Interni, non è stato possibile rinchiudere nei CIE questo alto numero di persone, 9.833. Perché? Perché dal 2011, dagli inizi del 2011, in corrispondenza dell'arrivo dei tunisini, in particolare per la cosiddetta primavera araba, fino agli inizi del 2013 a cui si riferisce questo documento, i CIE sono stati resi inservibili, sono stati messi a ferro e a fuoco, e il sistema complessivo di CIE a livello italiano, che si compone di 13 strutture, è passato da 13, grazie a questa opera generosa dei reclusi, è passato dal numero di 13 al numero di 5, e questi 5, si badi bene, che non sono funzionanti nella loro capienza massima, ma invece la loro capienza è stata notevolmente ridotta. Si può parlare di una capienza attuale di detenzione, o come dice la retorica burocratica dei ministeri, di accoglienza. Ecco, noi poi magari spiegheremo che di accoglienza non si tratta, ma come chi è all'ascolto sicuramente sa che di accoglienza non si tratta. E quindi è successo che a partire dai primi mesi del 2011, in particolare c'è un momento preciso dovuto a una scelta del Ministero degli Interni. I primi arrivi di tunisini ha fatto sì che il Ministero rispondesse sostanzialmente con un permesso di protezione internazionale chiamato protezione umanitaria. Un permesso di un anno. Da un certo momento in poi, da un momento preciso che sta nella primavera del 2011, le persone che arrivavano non ricevevano più la protezione internazionale, la protezione umanitaria, ma venivano invece chiusi nei CIE. E questo cambio improvviso del Ministero ha rappresentato quello che poi nei CIE è stato un detonatore. Perché sono arrivate persone i cui magari fratelli, i cui parenti, i cui amici erano arrivati anche solo 24 ore prima o due giorni prima, tre giorni prima, avevano ricevuto uno status di protezione che gli permetteva di stare regolarmente sul territorio italiano, anzi di muoversi per quello che è il perimetro dell'Unione Europea, e invece loro hanno ricevuto la detenzione. Questo è stato, come dire, il detonatore che ha acceso le micce in questi anni che sono stati importanti, che hanno veramente cambiato
peraltro
questo dispositivo.
Persone che, avendo fatto la primavera araba, erano piuttosto decisi, ecco, determinati, e sapevano come muoversi anche.
Molto decisi e molto determinati.
Per contrapporsi alla...
Sì, in realtà... Persone. Ecco, se vogliamo, tu facevi prima riferimento a una questione storica. Possiamo, come dire, schematizzando, quando si schematizza purtroppo si compiono sempre delle semplificazioni e delle approssimazioni, però possiamo dire che non tradiamo ciò che è accaduto nel momento in cui la compiamo, questa semplificazione. Quel momento è particolarmente importante nella storia dei CIE perché segna un modo diverso per contrapporsi ai CIE. Fino a quel momento lo stare nei CIE aveva preso delle forme diverse. Le forme principali erano legate all'autolesionismo o all'abuso di psicofarmaci. Lo psicofarmaco richiesto al calare della sera dai reclusi oppure messo artatamente dalla direzione dei CIE nei pasti, soprattutto all'ora di pranzo, è stato lo strumento di governo dei CIE. Questo potere si è andato sempre più assottigliando, tanto che gli stessi episodi poi di autolesionismo sono riusciti in qualche modo a bucare il circuito della comunicazione mainstream e quindi da un certo momento in poi possiamo considerare il secondo governo Prodi, quindi il 2006, il decisore politico, il governo Prodi, con il ministro degli interni Amato e il ministro della solidarietà sociale Ferrero, ha deciso di cambiare la modalità di gestione. Quindi se vogliamo fare un'archeologia dei modi in cui il dispositivo CIE, nel suo elemento di sistema e nel suo elemento proprio e preciso, è stato gestito, ecco, possiamo far riferimento a una prima fase che parte dal 98, in cui sostanzialmente la Croce Rossa è stata cooptata e ha gestito in modo solitario i CIE fino al 2006. Nel 2006 è stata nominata una commissione, questa commissione ha svolto delle indagini e delle ispezioni all'interno del CIE e ha fatto delle proposte. Diciamo che questa commissione in realtà ha svolto un lavoro proprio di indagine, era una commissione composta in modo eterogeneo da alcuni esponenti della cosiddetta società civile e del mondo della cultura, e in realtà è servito come strumento a sua volta da parte del governo di centrosinistra di cooptazione di quello che nel linguaggio comune si chiama il mondo dell'umanitario, il mondo del terzo settore.
Sempre però rimanendo nell'ambito della Croce Rossa?
No, alla Croce Rossa si sono andati a aggiungere a partire dal 2006, con la Croce Rossa ha mantenuto un ruolo residuale, si sono andati a aggiungere nel 2006 quello che è il mondo della cooperazione sociale. Cooperative bianche, cooperative rosse non è un problema, insieme, legate fra loro, in consorzi o nel momento in cui queste cooperative avevano gli strumenti economici per potersi aggiudicare la gestione di questi posti. Perché? Perché in realtà nella prima fase, a partire dal 2006, la gestione di CIA veniva sempre per cooptazione, quindi il decisore politico attraverso il Ministero degli Interni e le prefetture, che sono gli uffici territoriali del Ministero degli Interni, presenti nei luoghi in cui appunto erano presenti e poi sono stati realizzati i CIE, hanno prima cooptato e poi hanno messo a regolare appalto, quindi con un bando pubblico e con concorso e con tutto quello che comporta un bando pubblico, quindi ribassi d'asta, migliore offerta.
Soprattutto ribassi d'asta.
Sì, poi magari di questo aspetto, senza banalizzarlo troppo, possiamo poi dire dopo.
Sì.
Brevissima ricapitolazione, 98, governo di centrosinistra Prodi, nostra cara concittadina Livia Turco, ministro della solidarietà sociale, il benemerito ministro degli interni Napolitano, Salvatore della
Presidente
Patria.
Presidente emerito.
Degli interni, governo Prodi, legge Turco-Napolitano, una legge, diciamo così, che ha il merito di provare a inquadrare in termini sistematici il discorso dell'immigrazione. Ci sono aspetti positivi, molti aspetti ambigui e alcuni aspetti gravissimi, come in qualche modo per rispettare una richiesta della legislazione europea, l'introduzione della detenzione amministrativa, che rappresenta un vulnus importante non solo rispetto a un discorso di umanità, che quello dovrebbe essere sufficiente e bastare, ma anche proprio rispetto alla mamma delle leggi italiane, che volentieri non ci abbiamo, che è la Costituzione. Quindi la detenzione amministrativa è il regalo che porta in dote questo governo. Passa questo periodo dal 98 al 2006, un periodo caratterizzato sostanzialmente da un governo dei CIE da parte della Croce Rossa e dei suoi subappaltatori delle varie funzioni che permettono al CIE di funzionare. Il principale strumento di governo è quello dello psicofarmaco, il principale modo che i reclusi riescono ad adottare è quello dell'autolesionismo. Lamette utilizzate per tagliarsi, poi inghiottite, monete inghiottite, pile inghiottite.
La corda.
E qualcuno tenta anche di impiccarsi, di farsi la corda, esattamente. E, qualcuno riesce a scappare in questo periodo, ci sono dei piccoli moti di rivolta, tentativi di evasione, ma hanno poco spazio. E, 2006, dicevo prima, ritorno al governo Prodi e viene cooptato il mondo dell'umanitario nella sua, nel suo braccio economico più potente, quello della cooperazione sociale. Qual è il tentativo che fa il governo di centrosinistra? È quello di dare una patina di umanitarismo a questi posti. Che cosa accade? Accade che si scambiano questi due mondi, il mondo del politico, del decisore politico e il mondo del lavoro sociale, mondi fra loro contigui che fanno parte della cosiddetta sinistra, sinistra sociale, si scambiano che cosa? Il mondo dell'umanitario permette di dare una patina di umanità a questi posti, secondo queste le volontà chiaramente di chi chiede il loro intervento. E in cambio che cosa ricevono? In cambio ricevono la possibilità di fare l'autiprofitti. Si parla veramente di ordini di grandezza che superano il miliardo di euro. Ci sono questi dati presenti nella Corte dei Conti. Corte dei Conti a cui è stato impedito negli ultimi 4 anni di avere accesso a questi dati da parte del Ministero degli Interni, perché sono considerati dati riservati addirittura alla stessa Corte dei Conti. Comunque si può stimare in circa 1,5 miliardi a partire dal 98 a 4 anni fa, quindi al 2011, quanto è venuto a costare il semplice appunto perimetro della detenzione amministrativa. 1,5 miliardi che organizzazioni che si chiamano cooperative sociali, che si chiamano associazioni umanitarie, si sono spartite.
Qualche nome?
E i più famigerati, l'Ausilium a Roma, Connecting People, che in realtà non è una cooperativa ma è un consorzio di cooperative, che ha anche una diramazione qua a Torino, la Croce Rossa a Torino, a Milano, la cooperativa Oasi, e poi nel corso del tempo si sono avvicendate diverse cooperative nella gestione, anche perché spesso queste cooperative, non sazie della possibilità di spartirsi queste ricche torte, in realtà, secondo un classico costume italiano, hanno compiuto anche opera di malversazione, quindi di frode nei confronti del committente, che poi chiaramente ha chiesto loro il conto, per cui ci sono processi aperti, ad esempio contro Connecting People a Gorizia, che gestiva il CIE di Gorizia, perché Connecting People in realtà dichiarava che il numero degli ospiti, in realtà dei reclusi presenti, era superiore rispetto a quelli che realmente c'erano, quindi in qualche modo andando a frodare appunto lo Stato, piuttosto che in questi capitolati a cui facevo riferimento prima si parlava dell'erogazione di alcuni servizi, spesso questi servizi si può parlare, è ridicolo parlarne, ma magari entriamo nel merito subito dopo, si parla di servizi alla persona, in realtà questi servizi alla persona, che si trattano corsi di italiano, attività medica, attività di assistenza sanitaria, in realtà non venivano forniti, e quindi andando a togliere anche quel briciolo, quel minimo di in qualche modo previsto da questi capitolati. Sia ben chiaro che questo tentativo è miseramente fallito, nel senso che questa voglia di farsi cooptare da parte delle cooperative, questa necessità di mettere una patina di sinistra, di rosso, di umanitario ai CIE è miseramente fallita. Perché? Perché le persone dentro i CIE non vogliono stare chiuse, questo è semplice.
Ma guarda.
E non per capriccio, ma per un istinto umano di libertà e di dignità. E quindi che cosa hanno fatto? Hanno continuato tra il 2008 e la fine del 2010, hanno continuato a tagliarsi, a mettere in atto piccoli o grandi tentativi di opposizione, di ribellione a chi gestiva i CIE, che appunto facevo riferimento prima a questi enti gestori, ma chiaramente insieme agli enti gestori operano nei CIE come sicuramente tutti e tutte sapete, ci sono anche le varie forze di polizia che si danno il turno e che nel momento in cui qualcosa succede, qualcuno alza la testa, intervengono, in realtà intervengono anche spesso gratuitamente, palpeggiando, violentando, vessando e mortificando le persone che li vivono gratuitamente, quindi trattando le persone come degli animali, oltre per la condizione propria anche in più, ecco, spesso per la scelta, proprio per le culture condivise da parte delle forze che operano all'interno dei CIE e che sono culture di sopraffazione, di violenza. E quindi che cosa è successo in questi due anni? È successo sostanzialmente, non c'è stato il cambiamento sperato. Che cos'è che ha cambiato le carte? Quello a cui facevamo riferimento prima. Quindi tra gli inizi e la primavera del 2011 si cambia veramente la danza al CIE. Le persone iniziano innanzitutto a fuggire. Si pensi solo che nel 2011 sono fuggite dai CIE in giro per l'Italia, sono fuggite quasi 700 persone. E se uno fa attenzione alle cronache, anche spesso del locale, le persone dei CIE continuano in piccoli numeri a scappare, riuscire a scappare. I CIE non sono delle strutture con l'abbrodo, non sono delle catapecchie approssimative. I CIE sempre più hanno preso la forma di carceri speciali. C'è un perimetro esterno, spesso in muratura, e dei perimetri più interni costituiti da reti alte più di 6,5 metri. Ci sono sistemi di videosorveglianza gestiti dalle forze dell'ordine, con telecamere, con monitor che permettono di osservare in qualunque momento che cosa accade nelle varie sezioni, e ci sono delle casupole in muratura dove tutto è ancorato al pavimento in modo che non possa essere utilizzato come arma impropria. Questo è stato un po' il risultato delle lotte, delle battaglie che sono state fatte in questi anni.
Può essere bruciata ancora.
Sì. Diciamo che la fantasia per fortuna non ha limiti e quindi qualcosa ci si inventa sempre. E cosa è accaduto in questi anni? Facevo prima riferimento alle fughe. Quindi a queste centinaia e centinaia di persone che hanno preso la via della libertà. E poi quando l'architettura del CIE ha cambiato forma, i numeri del CIE hanno cambiato forma, è rimasto spesso a chi stava dentro come unico modo per opporsi e per ribellarsi a questo stato di cose, a questa detenzione ingiusta, ogni detenzione ingiusta sia ben chiaro, a questo abuso violento assoluto, è rimasto che dare fuoco a tutto quello che a cui si poteva dare fuoco. E quindi in realtà, come vi dicevo prima, dei 5 CIE ancora in funzione, molte di queste aree sono state rese per lungo tempo inservibili,
completamente inagibili.
E questo che cosa ha comportato? Ecco, ha comportato quello che vi dicevo prima: 9.833 persone non sono state portate dentro i CIE nei soli due anni, a partire dalla primavera del 2011 per arrivare ai primi mesi del 2013. E questo è accaduto ancora, poi accade ancora oggi nel corso del tempo. Cosa ha rappresentato questo? Una cosa molto concreta: questo sistema della detenzione amministrativa diventa virtuoso dal punto di vista della possibilità di fare business nel momento in cui funziona a pieno regime, perché si realizza una semplice economia di scala. Nel momento in cui queste strutture sono rese inagibili, la possibilità di detenzione diminuisce, e diminuisce anche quelli che sono i cerchi concentrici che si sviluppano a partire dal perimetro del CIE. La prima cosa evidente sono le retate nei quartieri, le retate nei posti di lavoro, le retate nei campi di lavoro. Questo tipo di connessione in realtà non è solo una considerazione di tipo fenomenologica, quello che volevo proporre, ma rende ben chiaro il rapporto che c'è fra i CIE e il mondo del lavoro. Diciamo che spesso, in termini anche ideologici, si fa riferimento ai CIE come lager, e questo è quello che si scrive tranquillamente nei volantini. In realtà, se uno va ad analizzare in termini proprio di continuità storica, proprio di ricerca a ritroso, quasi archeologica, gli elementi di continuità fra i campi di concentramento, i campi di sterminio storici e i CIE è ben chiara, e uno di questi elementi di continuità è legato proprio alla messa a lavoro, che chiaramente avviene in modo diverso da come avveniva rispetto alle persone che vivevano all'interno dei campi di concentramento o nelle immediate vicinanze, che quindi sviluppavano delle economie in riferimento ai campi di concentramento presenti nel proprio territorio. I CIE assolvono tutto il sistema della detenzione amministrativa e tutto il sistema delle espulsioni e tutto il sistema dei respingimenti. In realtà è una macchina complessa che serve per regolare l'accesso di manodopera schiavile sul mercato del lavoro. Si badi bene che la maggiore composizione di accesso al CIE non è quella degli sbarchi che ci vengono presentati dai media, ma è composta soprattutto da chi nel corso del tempo si trova già magari da diversi anni con regolare permesso di soggiorno e con regolare lavoro, nel corso del tempo perde il lavoro e perde per la legge italiana le condizioni per stare regolarmente sul territorio italiano e quindi perde il permesso di soggiorno, e quindi uno dei maggiori, delle maggiori fonti di approvvigionamento di questo sistema perverso è proprio questo, quello di persone che sono magari con una famiglia, una moglie, con dei figli che vivono magari a fianco a noi, non sono i nostri vicini di casa, sono i nostri dirimpettai di pianerottolo, e quindi perché questo accade? Perché va a colpire questo tipo di persone, questo sistema? Perché per rendere queste persone sempre in una posizione di maggiore docilità, in una posizione di maggiore docilità dal punto di vista psicologico, intrapsichico e di ricatto, evidentemente, e poi soprattutto dal punto di vista materiale. Perché? Perché un altro numero che si accompagna a quello a cui facevo riferimento prima è quello dello 0,7% o dello 0,9%. Che cosa rappresenta questo numero in sostanza? Rappresenta la percentuale delle persone che il sistema dei CIE è stato in grado di espellere nel suo momento di massimo funzionamento, quindi quando il numero dei posti di cui si componeva era pari quasi a 2000, e rispetto al numero delle persone che sono senza documenti, con una stima chiaramente approssimativa che si va sempre in più in realtà ad ingrossare, che è quella di 500.000, almeno 500-600.000 unità. Quindi un sistema che spelle 6.000 persone su 600.000 presenti, chiaramente ci si rende conto che non è un sistema che realmente vuole espellere le persone, ma è un sistema che in realtà vuole creare altre condizioni rispetto a, appunto, alla vita concreta di queste persone.
È arrivato un SMS che sottoponiamo a Davide. L'SMS diceva: si può approfondire il discorso sulla clausola che tutela gli enti gestori, garantendo loro di aver riconosciuta la diaria giornaliera per minimo il 50% dei reclusi nel caso presenze scendessero oltre questo limite, come è successo a Trapani per Badia Grande?
Sì, si può approfondire. Questo però comporta, a partire dal punto rispetto al quale ci siamo lasciati qualche istante fa, significa correre e arrivare a raccontare che cosa sta accadendo oggi. Okay. Quindi sempre con quel rischio di approssimazione e anche di contraddizione rispetto a, appunto, alla necessità di semplificare. E siamo in questo momento, ci troviamo in una sorta di limbo, nel senso che a partire da questo documento ministeriale che in qualche modo ha sancito un fallimento e un'implosione del sistema dei CIE, stanno accadendo delle cose rispetto a sia l'aspetto legislativo che rispetto alla gestione propria dei CIE. Cosa significa? Significa che questo documento ha aperto una serie di proposte, di riflessioni, di ragionamenti che si pongono come obiettivo quello di andare a risolvere i problemi evidenziati in questi 2 anni in cui il sistema DC è stato messo a ferro a fuoco. necessiterebbero ore per parlare adeguatamente di questo e fare una sorta di commento a questo documento. Non sarebbe tempo perso, non sarebbero masturbazioni cerebrali, sarebbe utile per condividere un ragionamento. Non lo possiamo fare in questa occasione, in questa sede. Una cosa è certa, che questo documento auspicava due cose che stanno in qualche modo avvenendo. La prima, una riduzione dei tempi di detenzione all'interno dei CIE. E perché? Perché si considerava questo tempo che si immaginava utile di 18 mesi di detenzione, utile per cosa? Utile per il riconoscimento e per creare le condizioni per l'espulsione dei reclusi. In realtà si è considerato e viene sancito nero su bianco da questo documento che gli aspetti positivi sono minoritari rispetto a quelli negativi di questo tempo di detenzione. Il sistema di CIE è stato cambiato e non è stato cambiato per volontà del Ministero degli Interni, è stato cambiato per la lotta furiosa e i tentativi veramente di distruzione che sono stati posti in essere dai reclusi in questi anni. E in realtà questo periodo di detenzione che si auspicava tornasse all'anno o sotto l'anno, perché i 18 mesi è il limite massimo previsto dai regolamenti europei, in realtà per iniziativa di due senatori, uno di questi famoso Manconi, è passato a 90 giorni. Tutto il mondo politico dell'umanitario ha salutato questo come un grande successo. Ecco, è chiaro che guardando le cose dall'esterno, e anche posso permettermi di dire guardando le cose in termini un po' superficiali, è facile pensare, ed è giusto pensare anche, che tenere una persona chiusa per 90 giorni è meglio che tenerla chiusa per 18 mesi, in un contesto appunto proprio di privazione, di dignità, di libertà, eccetera.
Vedere il risultato qui si...
Esattamente, è proprio questo il discorso, Adriano, sì. Che risultato si propone questo tipo di decisione, che è stata salutata come una svolta, come un ritorno al passato, a questa età dell'oro a cui ci si riferisce, per cui si pensa che all'inizio la Turco-Napolitana aveva 20 giorni più 10 più 30, quindi un massimo di 60 giorni. Che obiettivo si pone in realtà? Ma questo lo viene detto dallo stesso Manconi. Io personalmente trovo queste parole allo stesso tempo chiare e agghiaccianti. Provo, senza volervi tediare, provo a leggervi che cosa scrivono loro. Il dimezzamento di quel termine ricondurrà i CIE alla loro funzione di luogo di transito in vista dell'identificazione e dell'eventuale rimpatrio, evitando lunghe detenzioni immotivate di chi non ha commesso reati, ma si trova solo in uno stato di irregolarità amministrativa. E in questo passaggio ci sta tutto. Si vuole semplicemente, come prevedeva e prescriveva questo documento del Ministero degli Interni, rendere lo strumento dell'identificazione e dell'espulsione più efficace ed efficiente.
Soprattutto nella seconda parte, l'espulsione.
Esattamente. Sì, in realtà le due cose sono strettamente connesse. Diciamo che il maggiore problema rispetto all'espulsione non era tanto di tipo economico, per quanto in realtà era difficile organizzare il rimpatrio anche solo di una persona. Infatti si preferivano sempre rimpatri numerosi, si partivano voli charter che facevano la raccolta dei reclusi amministrativi in giro per l'Europa per riportarli poi nel paese presunto di provenienza. C'era sicuramente una scarsa collaborazione da un mondo molto amico, che è quello delle rappresentanze consolari, delle ambasciate, che facevano, nicchiavano, tediavano, si sa, di numerosi episodi di corruzione per cui i consoli e gli ambasciatori facevano finta di non riconoscere i propri compaesani perché magari i parenti di questi propri compaesani nei giorni immediatamente prima avevano arricchito le tasche o i conti di questi stessi ambasciatori. Questi sono poi racconti di chi queste cose le ha fatte o le ha sentite o le ha viste direttamente. Si vuole aumentare in qualche modo l'efficacia e l'efficienza, ma il problema si dimentica, e chiaramente non penso che queste persone siano in buona fede, quindi non voglio neanche concentrarmi in una risposta di merito rispetto a questo tipo di considerazioni, ma per in qualche modo dire la mia e di qualche altro compagno posizione, la situazione è molto semplice. Le persone non vogliono stare chiuse nei CIE, ma non perché nei CIE non ci sono le piscine, i campi da tennis, le cose che questo mondo ideale dell'umanitario vorrebbe costruire. Le persone vogliono stare chiuse perché non vogliono stare chiuse in modo immotivato dentro una struttura di detenzione. E questo è il motivo e la scintilla che rende questi posti inaccettabili. Inaccettabile a chi ci è chiuso dentro, inaccettabile ai pochi solidali che da fuori cercano in qualche modo di esprimere solidarietà nei confronti di chi è chiuso dentro. Quindi la prima considerazione è questa, il periodo di detenzione. Il secondo cambiamento dovuto e dettato in qualche modo da questo documento ministeriale è legato al cambio di gestore. Chi ha avuto la fortuna di essere presente, di poter ascoltare nei giorni scorsi e anche magari domani nella rubrica di Maceri, qualcuno saprà, avrà sentito parlare di GEPSA. GEPSA insieme a Quarinto si sta configurando a livello italiano come il principale e come probabilmente il gestore unico del sistema di CIE. All'interno di questo tipo di cambiamento, che ha come finalità quello di aumentare l'efficacia e l'efficienza, ci sta appunto la domanda che faceva il radioascoltatore. Che cosa permette di tutelare quel tipo di condizione, di clausola contrattuale? Che cosa significa la domanda che ha fatto l'ascoltatore o l'ascoltatrice? Una cosa semplice, che nel momento in cui il sistema dei CIE è stato reso inservibile, i soggetti che li hanno gestiti, che li hanno condotti, non hanno più avuto la possibilità di trarre il beneficio che si immaginavano e che in qualche modo gli era stato loro assicurato dal committente, cioè dalla prefettura e dal Ministero degli Interni. E allora, per rendere di reciproca convenienza il funzionamento di questi posti per quello che riguarda il soggetto committente, cioè la prefettura, la possibilità di espellere, per quello che riguarda il soggetto gestore, la possibilità di trarne profitto gestendo questi cosi con la massima pacificazione possibile, è stato in qualche modo concesso a questi enti gestori di poter considerare, a differenza di come erano impostati i capitolati precedenti di assegnazione dei CIE, e quindi con una retta pro die giornaliera per ogni recluso pari circa a, si è passati nel corso degli anni a rette di 80 euro per arrivare agli attuali 27, 28, 35 euro. Questo significava che nel momento in cui il CIE veniva reso inservibile, la possibilità di detenzione diminuiva, e questo faceva sì che che i soggetti che lo gestivano non potessero trarre in proporzione profitto da questa gestione. Questo in qualche modo serve a tutelare questo soggetto gestore, indipendentemente dal numero di persone presenti. Ad esempio, facciamo un esempio, sul CIE di Torino la capienza massima è di circa 198 posti, quella iniziale. Per semplificare, nel momento in cui i reclusi dovessero essere più di 90, in proporzione c'è un compenso per ogni persona reclusa. Nel momento in cui dovessero essere di meno, si garantisce comunque al soggetto gestore la possibilità di ricevere, sia che si tratti di 89, che sia si tratti di 5 reclusi, un compenso pari a almeno la metà delle persone previste dalla gestione del CIE.
Che gli consenta di stare nelle regole del capitalismo a cui si riferisce. Questo
è un capitalismo un po' assistito, perché in realtà...
Infatti, per chiudere, è arrivato un SMS che va appunto in questa direzione e dice una cosa che mi ha sempre dato da pensare, è appunto la critica, per quanto profonda, fenomenologica ai CIE, senza quasi mai una critica categoriale che analizzi i legami col capitalismo, appunto. Soprattutto da parte della cosiddetta estrema sinistra, che la butta sul razzismo e sulla concorrenza tra lavoratori, fenomeno appunto della categoria capitalista. Poi sposta un po' l'obiettivo, dice: i CIE servono a solleticare appetiti razzisti, ma pure a fare sedimentare in profondità in noi l'idea che i superflui, dopo i cattivi con le galere, vadano espulsi, appunto. Quindi è nell'ottica del capitalismo stesso di creare questi paria che devono venire espulsi, questi rifiuti, come sono i rifiuti, sì, le galere, come sono.
Chiudiamo con un paio di citazioni colte per diciamo che questa intuizione l'aveva già avuta Hannah Arendt quando parlò, sì, dei campi di concentramento come l'unico luogo possibile per gli apolidi e poi in realtà
la banalità del male,
esattamente, e poi diciamo così che in una chiave moderna o come qualche sociologo brillante l'ha definita di modernità liquida ha definito questi posti, diciamo, quell'immagine che in qualche modo si avvicina più alla realtà è immaginare questi posti non come posti appunto legati a delle politiche razziste che producono questi posti, ma legati a delle necessità materiali del capitalismo, quindi un sistema complesso di logistica che si articola al di qua e al di là delle linee di confine. In America, negli Stati Uniti, succede con la linea di confine fra il Messico e gli Stati Uniti, in Europa succede col Mediterraneo, con le frontiere a est, e questi sistemi di logistica si compongono di hub, che sono poi questi campi di concentramento, che sono al di qua e al di là, che permettono di regolare l'afflusso in entrata e uscita della manodopera in condizioni servili, in condizioni schiavistiche.